Siamo allora al Salmo 146 e fa parte degli ultimi cinque salmi che vengono chiamati l'Allel finale. Spero che sappiate che Allel vuol dire lode o lodate, e poi Yah sta per Yahweh, Alleluia. Oppure lodate e basta, Alleluia, comunque. E comunque questi salmi sono pieni di Alleluia, sono gli ultimi cinque, sono una esplosione di lode a Dio. E questo salmo è molto bello, qua il 146, ma vedrete che sono molto belli anche gli altri. Potremmo dare questo titolo, un inno a Dio, creatore e protettore dei deboli. E da una parte Dio crea, ma però non crea e poi dice adesso arrangiati, ma ti dice io mi prendo cura di te, soprattutto quando tu sei debole. Più sei debole, più io mi prendo cura di te. E in questo salmo possiamo trovare ben 12 nomi di Dio, 12, li vedremo pian piano, o i nomi se volete di Yahweh, perché per Israele il nome di Dio è Yahweh, anche se loro lo scrivono, nella Bibbia c'è scritto, ma non lo leggono, quindi quando arrivano alla scritta Yahweh o leggono Adonai, che vuol dire il Signore, oppure dicono Hashem, il nome. Anzi, se voi dovreste vedere una Bibbia ebraica, il nome, che sono il nome di Yahweh, sono il tetragramma, sono quattro lettere dell'alfabeto, e è circondato da una riga che lo mette in evidenza, una specie di rettangolo, dagli angoli smussati, in modo tale che uno arriva non può non vedere che lì è da dire attenzione, qui devi saltare, qui devi dire o Adonai oppure devi dire Hashem, il nome. E allora comincia con la prima parola, il versetto 1 comprende l'alleluia, che vuol dire, io lo traduco, lodate Yahweh. E poi comincia con, quindi, potremmo dire che il primo versetto, la prima parola è un invitatorio. L'invitatorio è quella parte del Salmo che spinge alla preghiera. Infatti è un invito, no? Lodate Yahweh. E poi, loda anima mia Yahweh. Dove anima mia, potremmo tradurre meglio, è in ebraico, è nafshi, che potremmo tradurre meglio, loda, vita mia, cioè tutto il mio essere, no? Tutto ciò che è dentro di me, capacità vitale, oh mia capacità vitale, loda Yahweh. E allora sembra quasi che ci sia poi una risposta, è come se la mia coscienza dicesse loda Yahweh e io rispondo e la mia voce dice loderò Yahweh nella mia vita. Vedete, riprende di nuovo, no? E il tema prima era nafshi, attraverso la mia forza vitale, ma stavolta dice nella mia vita, cioè la vita è il tempo che scorre in cui io a poco imparo a conoscere il Signore. Ricordate che la vita è l'occasione che Dio ci dà per conoscerlo sempre meglio. Tant'è vero che i santi, soprattutto i santi che sono diventati santi presto, sono quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo immediatamente. Che non sono sempre, vedete, anche Beato Carlo Acutis, no? 15 anni. Altri santi che sono morti a 12, 13, 14 anni. E vuol dire che uno è raggiunto la sua maturità di Santa Teresina, 24 anni, Sant'Alfonso Maria de Liguori era quasi 90, e San Filippo Neri più di 80, quindi per dire ognuno ha i suoi tempi per raggiungere la maturità, quindi in tutta la mia vita, cioè in tutto lo scorrere del mio vivere, chiamiamolo così, per distinguerlo da nafsi che potrebbe essere la mia forza vitale, quindi in tutto il mio vivere loderò Yahweh. E poi, notate bene, cambia il verbo, finora c'era loda, allelu, adesso invece comincia salmeggerò al mio Dio, non è inneggerò, come scrive, perché c'è dentro proprio la parola salmo, i salmi, andiamo a vedere, dunque l'ebraico, sì. Salmeggerò. Sì, salmeggerò. Azzammerà, che vuol dire proprio cantare i salmi, insomma, no? Canteggerò, salmeggerò al mio Dio. Fino quando io, e poi noi sottotitoliamo, fino quando io sono, esisto. Quindi è inutile mettere il sono, nella lingua ebraica non c'è, salmeggerò, fino, inneggerò, salmeggerò, fino a quando io, quindi esisterò, sarò vivo. E poi c'è la seconda, terza strofa, terzo versetto, è un invito a, vedete, il primo invito è lodate Dio, il secondo invito è non confidate nei potenti. Di per sé i potenti, nella lingua ebraica c'è scritto i principi, perché principi, notate bene che i principi non sono quelli che portano in testa la corona, perché per noi abbiamo in mente principe viene da colui che è a capo, no? che ha un peso di potere, quindi naturalmente se uno ha un peso di potere si può chiamare anche potente, ma di per sé sono i principi, cioè i principali cittadini, chiamateli così, o anche in latino i cittadini più in rilievo venivano chiamati nella romanità principes, no? Che erano cittadini principali, quelli che contavano di più, adesso noi li chiamiamo ministri, che è un nome un po' comico se volete, perché in latino minister vuol dire servitore, questi non so se sono più servitori o se si lasciano servire, cioè il nome è un po'... Beh, allora usavano, a quell'epoca, i greci usavano il termine benefattore. Gesù lo dice nel Vangelo, no? Euergetes o euergetai, plurale, quindi, oppure evergete, l'italiano è stato tradotto, Tolomeo evergete, che vuol dire benefattore, aggiungevano al loro nome la parola benefattore, si chiamava ministro, onorevole, allora addirittura benefattori, e Gesù dice, si fanno chiamare benefattori, ma in realtà sono sfruttatori, per voi non sia così, il primo tra voi sia l'ultimo e il servo di tutti, veramente. Quindi questi sono i capi, i principi, no? Non confidate nei principi, in un figlio di uomo non c'è in lui potenza, che figlio di uomo, se voi ricordate, si dice in ebraico Ben Adam, che vuol dire figlio del terroso, cioè comunque tutti i potenti del mondo sono tutti fatti di terra come noi, siamo polvere, lo diceva già Virgilio, pulvis et umbra sumus, siamo polvere e ombra, quindi non confidate, gli uomini vengono meno, il figlio dell'uomo è terroso, non c'è in lui potenza, l'uomo è fragile, è debole, basta un coronavirus che lo blocca, basta una cosa invisibile, no? Io dico, ma sono una pallottola, no? Invece no, non lo vedi, non, puoi essere, addirittura vai sul tram, no? ti attacchi e se non hai il disinfettante disinfettato e poi magari ti tocchi eccetera, si dicono che si diffonde e quindi allora siamo deboli, no? Figlio dell'uomo, in lui non c'è potenza. Esce il suo spirito e ritorna al suo terreno. Ecco cos'è Adam. È uno che comincia la vita e poi subito ritorna dove era, insomma. E ritorna al suo terreno. In quel giorno sono svaniti i suoi progetti. Basta poco, no? Finito tutto. Si credeva di essere grande, pensate Alessandro Magno, Alessandro Magno ha conquistato il regno più grande che ci potesse essere. 34 anni muore e i suoi generali si sono combattuti per dividersi il regno più che potevano, per, quindi vedete cosa è servito? A niente. Un mio amico storico, insegnante di storia all'università, diceva: i potenti sono i cimiteri della storia. No, la storia è il cimitero dei potenti, scusate. La storia è il cimitero dei potenti. Insomma, tutti dei potenti, quelli che credevano di essere i padri eterni, guarda, sono tutti ridotti alla stessa maniera. Più ancora che i re, diceva Madeleine del Vrel, resistono nei musei i loro troni, cioè loro non ci sono più, ma il loro trono esiste ancora, no? Esistono ancora i gioielli della regina Elisabetta I, che ha fatto tanto di quelle disgrazie che non se ne parla, ma lei è morta, anche se si credeva immortale. E quindi in quel giorno sono svaniti i suoi progetti. Allora ecco la... Dopo questi quattro versetti c'è un'esplosione di esultanza. Beato, fortunato, oppure in ebraico è beatitudine di chi ha il Dio di Giacobbe in suo aiuto. Come fortunato questo. Perché? Ma chi crede di fare da solo è finito. Credevamo di essere i padroni del mondo, credevamo di poter disporre di tutto e poi basta un nulla per fermarci, vedete un po' così, no? E la sua, quindi beato chi ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto. Notate bene che viene usata la parola Dio di Giacobbe. Nella Bibbia voi trovate spesso, si parla di Dio di Israele, poi si parla di Dio di Giacobbe, ma guardate che sono la stessa persona. Giacobbe, Yaakov, Dio gli cambia il nome e lo chiama Israel, no? Ma allora, quando nella Bibbia o nei Salmi o altrove Dio si chiama Dio di Giacobbe e quando invece viene usata la dizione Dio di Israele? È un po' come quando trovate in San Giovanni Gesù che si rivolge al primo Papa, a Pietro, no? Quando vuol sottolineare la sua debolezza lo chiama Simone, Simone. Quando invece vuol sottolineare la sua forza dice tu sei Pietro, no? Così è la stessa cosa. Chi era Giacobbe? Giacobbe era l'imbroglione, colui che ha fatto un grande guaio, colui che ha passato tutta la vita a imbrogliare ed è rimasto imbrogliato. Quindi debole, fragile. Quindi io sono il Dio di Giacobbe. Il Dio di Giacobbe, cioè il Dio dei poveri, il Dio dei fragili, è in suo aiuto. Beato chi ha il Dio dei fragili. E la sua speranza verso Yahweh, suo Dio. Quindi quando tu hai questo, hai tutto. Cosa ha fatto Dio? E qui veniamo al contenuto dell'inno, visto che il titolo l'ho dato, no? Inno a Dio creatore e protettore dei deboli. Già abbiamo visto che Dio protegge i deboli, no? Non i principi, ma coloro, il povero Giacobbe, il poverino, quello che non ha niente, e Dio viene in suo aiuto. E chi è questo Dio? Ecco, Dio. Questo Dio è Yahweh che ha fatto cielo e terra. Mare e tutto ciò che è in essi. Notate bene, allora, capite il primo titolo qual è? Il primo titolo è Dio è creatore. Vi ho detto che ci sono 12 nomi. Il primo nome è Dio è creatore. Poi andiamo avanti, dice che questo Dio, e non viene detto più perché l'ha già detto prima, il custodente la verità per sempre. Custodire, abbiamo già trovato altre volte, il verbo è shomer, che vuol dire tenere come in uno scrigno, cioè chi è Dio? Dio è colui che pensa a te come a un tesoro, ti custodisce, ti tiene nel suo cuore come in uno scrigno. Dio è il custodente, ti custodisce, ma custodisce, porta dentro di sé, del suo essere, la verità per sempre, dove la verità è il progetto d'amore di Dio, che è vero all'inizio, metà e alla fine. Ecco ancora, allora abbiamo visto che Dio è creatore, è il custodente, poi è anche colui che fa giustizia agli oppressi, mishpat, cioè che più che giustizia è che fa giudizio agli oppressi, cioè gli oppressi hanno subito disagi, ingiustizie, e lui cosa fa a fare giustizia? Ricordate che cos'è la giustizia di Dio? Mishpat, ve l'ho detto che è diverso dal diritto, no? O è diverso dalla giustizia, la giustizia è diversa dal diritto. La giustizia è la tzedekah. Dio è giusto, è tzadik, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ha dei valori che non sono i nostri, ha dei criteri di valutazione diversi dai nostri. Invece il giudizio, dire che Dio è il Dio del giudizio o il Dio del diritto, vuol dire che è il Dio che mette a posto le cose in modo tale che quando tu hai nascosto una bomba sotto il letto, alla fine, prima o poi, questa esplode, cioè alla fine non è il Dio che fa esplodere le bombe, ma un Dio che ti rende consapevole dell'effetto boomerang delle tue azioni. Se fai il bene cadrà su di te, se fai il male, un proverbio milanese che dice, chi sputa in cielo si sputa in testa. Quindi ecco che cos'è la giustizia di Dio. Giudizio di Dio, non è qualcosa che fa lui, è qualcosa che fai tu. Io metto davanti a te il bene e il male, se tu scegli il bene trovi la felicità, se tu scegli il male trovi trovi guai alla fine. Poi ancora, altro titolo, è colui che dà il pane agli affamati, anche questo, quindi chi è? Uno che dà da mangiare agli affamati, cos'è? È colui che si prende cura di chi ha fame. Perché di per sé noi diremmo colui che dà, in italiano sarebbe un participio presente, Dante il pane agli affamati, ma Dante ci ricorda la Divina Commedia, no? Dante è il verbo dare, cioè il Dante, potremmo dire, il donante, ecco, il donante il pane agli affamati, altro titolo. Poi ancora è lo sciogliente gli incatenati, altro titolo, vedete? Cioè colui che ti toglie le catene di dosso, tu ti sei creato tante catene, oppure qualcuno ti ha messo la catena, oppure qualcuno ti ha fatto perdere la libertà, il nemico ti ha tolto la scioltezza. Ebbene, guarda, lui viene a sciogliere gli incatenati, sciogliente gli incatenati. E poi ancora, altro titolo, ecco lui è l'aprente gli occhi ai ciechi, colui che apre gli occhi ai ciechi. Ricordate, questo cita Isaia, capite? Isaia che dice che il Signore, ricordate il famoso capitolo 61, lo Spirito del Signore su di me, egli mi ha mandato a dare la vista ai ciechi, eccetera, eccetera, no? Portare agli oppressi la speranza e tutto quanto. Quindi apre gli occhi ai ciechi, gli occhi non ci sono, ma apre ai ciechi, sottinteso gli occhi. Ancora altro titolo, Yahweh è il rialzante i caduti, è uno che noi cadiamo, noi siamo fragili, lui ci rimette in piedi, non è uno che ti sbatte in terra, non è uno che ti vuole umiliare, ma uno che ti rimette in piedi. Rimettere in piedi vuol dire anche ridare dignità, no? Una persona che è prostrata, se Dio ti rimette in piedi, vuol dire che ti ridà dignità, ti ridà la forza per ricominciare, rimette in vigore dentro di te la forza perché tu non venga schiacciato. E ancora, Yahweh amante i giusti, i tzadikim. Chi sono i giusti? Sono coloro che si domandano nella loro vita, ricordate, si trova spesso, no? Chi è il primo giusto? Dio lo dichiarò giusto. Abramo, no? Dio lo dichiarò, lo dichiarò che aveva giustizia, quindi è giusto. Andiamo avanti. Qual è uno degli ultimi giusti che vengono ricordati, ma nel Nuovo Testamento? Giuseppe, sposo di Maria. Giuseppe, che era giusto, quindi che si domandava qual è il mio posto nel progetto di Dio, ecco chi è il giusto. Il giusto è colui che si domanda: Dio, quale progetto ha su di me? In che maniera lui sta pensando a qualcosa di bello per la mia vita? Quindi, quando lui, e lui non lo sa, perché lui aveva deciso di sposare Maria, e poi viene a sapere da Maria, che non era né sorda né muta, perché parlavano tra di loro, perché ogni tanto quando leggete queste cose qui, uno dice, pensava di rimandarla in segreto. No, pensava di non prenderla con sé perché non sapeva cosa fare. Ma perché? Lui dice, io ho deciso di sposarla. Io vengo a sapere che Dio l'ha scelta come sua sposa per generare il Messia, come faccio a prenderla in casa mia? Non posso mettermi al posto di Dio. Per cui decide di fare un passo indietro. Però siccome era giusto, cioè si domandava come Dio mi sta tirando dentro nel suo progetto, qual è il mio posto in questo progetto? Ecco che il Signore, l'angelo del Signore, gli apparve in sogno e gli disse, ecco il progetto di Dio. Prendi con te Maria, sarà tua moglie, ed è già tua moglie, e il bambino, lo chiama figlio di Giuseppe, figlio di Giuseppe, figlio di Davide, lo chiama figlio di Davide. Quindi se tu sei figlio di Davide, darai al bambino la discendenza di Davide, perché gli darai il nome. E gli farai da papà, gli darai il nome qual è? Salvatore, Yeshua. Quindi, ecco qui. Cosa fa il Signore? Il Signore ama coloro che si aprono a Lui, i giusti. Pensate a un altro giusto, Nuovo Testamento. No, c'è due giusti ce n'erano. Ricordate, Elisabetta e Zaccaria. Erano ambedue giusti e camminavano davanti a Dio. Anche loro si domandavano, cosa vuole il Signore da noi? Ecco il giusto. Altro giusto che troviamo nel Vangelo, altri due giusti. Simeone, ve lo ricordate? Era giusto e aspettava la salvezza di Israele, aspettava la speranza di Israele. E c'era un'altra giusta che si chiamava Anna, anche lei aspettava, anche lei serviva Dio giorno e notte domandandosi, Signore verrai, cosa farai, qual è il nostro posto qui adesso? Quindi ecco, il Dio che ama i giusti. Altro titolo. È il Dio che custodisce ancora una volta, ancora il verbo, ancora custodire, ma incredibile, custodisce gli stranieri. Notate bene che, io ve l'ho già detto, che nella lingua ebraica, che è una lingua poverissima, pensate che ci sono, mi pare, non meno di 80 parole per dire la parola gioia nella lingua ebraica, eppure è una lingua che ha poche parole, 5.000 parole circa in tutto, grosso modo, non ha niente a che spartire con le 20-30.000 dell'italiano e 38.000 del greco, cioè, perdona, una lingua molto povera, eppure vuol dire che era una cosa molto importante, lo troveremo in un salmo dove si parla di gioia, di allegrezza, di canti, di esultanza, cioè sono tutti modi per esprimere la gioia, no? E qui addirittura per gli stranieri c'erano ben 5 parole per esprimere la parola straniero. Una di queste parole c'era lo straniero nemico, poi c'era lo straniero di passaggio, c'era lo straniero che comunque vuol dire che non parla la tua stessa lingua e non sai chi sia, e poi c'era qui invece, chi sono questi stranieri? La parola usata in ebraico è ger, che vuol dire lo straniero residente o integrato, cioè è quello dei barconi, no? Capite? Uno che è arrivato qui, si è stabilito in mezzo a noi e si è integrato in mezzo a noi, condivide la nostra vita, era uno senza patria che ha deciso di scegliere. Allora Dio cosa fa? Lo custodisce, cioè siccome lui è esposto a tutti, perché non ha parenti, perché non parla magari bene la stessa lingua, perché ha dei problemi magari di casa, di abitazione, di soldi, e nessuno si prende cura di lui, ecco cosa fa Dio, per me è come un tesoro. Ricordate, il verbo è shomer, che vuol dire appunto custodire, come un tesoro, tenere. Dio è colui che custodisce come un tesoro proprio i ger, questi qui, questi che sono gli stranieri. Guardate che questo la dice lunga anche, ricordate che Gesù lo riprende nel capitolo 25 di Matteo, ero solo e mi hai ospitato, no? Non avevo nessuno e mi hai ospitato, e quindi anche qui Gesù ci chiederà questo. E poi quindi custodisce il ger, lo straniero, gli stranieri, e poi cosa fa? L'orfano e la vedova circonda. Cioè circondare vuol dire, se io circondo una casa di un muro di protezione, vuol dire che questa casa è al sicuro. Ora, voi sapete che l'orfano e la vedova erano senza futuro. Cosa fa Dio allora? Mette una protezione, perché poverini, questi non hanno, la vedova non ha un marito che la protegga, non ha un futuro perché... se non hai marito non c'era mica la pensione di reversibilità, allora nessuno si prendeva cura di te, tu diventi vecchia, morirai di fame, chi ti custodirà? Se poi non aveva neanche figli, ancora peggio, non aveva nessuno che magari crescendo il bambino può diventare un sostegno di famiglia. Ma poi esiste anche l'orfano, l'orfano è colui che non ha né padre né madre, però Dio cosa fa? È lui il padre degli orfani, vedete? Cosa fa Dio? Circonda l'orfano e la vedova, un altro nome, il circondante, cioè colui che, potremmo dire, proteggente, uno che protegge. E poi chi è ancora? Attenzione che Dio non è solo questo, ma Dio cosa fa? La via degli empi sconvolge, potremmo dire è lo sconvolgente, la via degli empi. Chi sono gli empi? Gli empi sono i Reshaim, in ebraico Reshaim di per sé vuol dire gli atei, cioè chi sono gli atei? Non sono quelli che dicono che Dio non c'è, sono quelli che dicono io posso fare meno di Dio, a me basta il denaro, a me basta una bella posizione, a me basta un luogo importante, a me basta un titolo importante, a me basta avere un domani assicurato, no? Mi ricordo la... non so se avete mai visto, io l'avevo visto molti anni fa quando ero in seminario ancora, la compagnia degli Legnanesi, no? Che parlava, che facevano il loro gag, le loro commedie in dialetto, non milanese ma di Legnano, i Legnanesi, e c'era la Teresa e il Juan, no? E quando c'è Teresa, la scena è, sono a letto tutte e due, lui russa, si sente che fa versi, e lei è lì che dice, e c'è davanti il quadro della mamma, che è lì sul vicino al letto, e dice, mamma, guarda chi lecte mi mischi, guarda chi mi ha messo qui, no? E guarda, e poi dice, facendo la voce della mamma, sposalo Teresa, che ha una bella posizione, e la fa, e lei dice, te la chi è la sua posizione? La posizione a letto, ha questa bella posizione, no? Per dire che alla fine spesso noi dire, ecco, chi è l'empio? È colui che pensa di avere una bella posizione, di essere a posto, di sapere tutto, di non aver bisogno di Dio. Però Dio cosa fa? Sconvolge la via dei Refaim, degli empi. Questi credevano di poter bastare a se stessi, ed ecco che cosa succede, esattamente l'opposto. E quindi, avete visto, e poi ancora, regna Yahweh Leolam, per sempre. E quindi chi è ancora Yahweh, altro titolo, è il re, è regnante. E poi la conclusione, questo re è il tuo Dio, o Sion, Sion è Gerusalemme, è il monte su cui sorgeva Gerusalemme e su cui sorgeva il Tempio, di generazione in generazione. L'Edor Vador. E poi la conclusione è lodate Yahweh, si apre con alleluia, lodate Yahweh, finisce con lodate Yahweh. Allora avete visto proprio tutti questi bei titoli, no? Possiamo riprendere colui che ha fatto l'universo, colui che conserva la fedeltà, colui che fa giustizia, colui che dà il pane agli affamati, colui che libera i prigionieri, colui che apre la vista, che dà gli occhi, che apre gli occhi ai ciechi, chi rialza quello che è caduto. Ottavo, ama i giusti, i tzadikim, e poi protegge i ger, stranieri, nono. Decimo, sostiene l'orfano e la vedova, poi sconvolge la via degli empi, undicesimo, e Yahweh è re, regna. Avete, quindi abbiamo tutta una specie di litania di Yahweh, potremmo dirlo, no? È una specie di raccolta dei bei nomi di Dio. Quanti bei nomi da usare nella giaculatoria. Quindi è un salmo che ci può aiutare molto nella preghiera, ci può aprire il cuore alla fiducia, alla speranza. Guarda com'è Dio. Dio è uno che non solo ha creato tante cose per me, ma continua a prendersi cura di me. Non dice, va guarda, io ho creato tutto, adesso arrangiati. No? No, io mi prendo cura di te. Io ogni giorno mi chino su di te. Provvedo, ecco il Dio che non è soltanto creatore, ma è provvidente. Bene, adesso possiamo pregarlo insieme. Alleluia. Loda Yahweh, anima mia, loderò Yahweh per tutta la mia vita, inneggerò al mio Dio per tutta la mia esistenza. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala il suo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, che spera in Yahweh suo Dio, che ha fatto cielo e terra, mare e quanto è in essi, che conserva la fedeltà in eterno, che fa giustizia agli oppressi, che dà il pane agli affamati, Yahweh che libera i prigionieri, Yahweh che apre gli occhi ai ciechi, Yahweh che alza chi è caduto, Yahweh che ama i giusti, Yahweh che protegge gli stranieri, sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Yahweh regna in eterno, il tuo Dio Sion, di generazione in generazione. Alleluia.